Siamo allora alla seconda parte di questo salmo che noi abbiamo già pregato stamattina alle lodi, non so se avete notato, se non siete stati troppo distratti, abbiamo pregato tutto insieme e adesso noi cominciamo dal versetto 14 e dopo aver visto la lode al Signore, un invito a lodare il Signore, questa liturgia di ringraziamento. Perché c'è stata una grande liberazione, io ero nell'angustia, mi trovavo nella difficoltà, nella paura, ci sono stati gli avversari, la conclusione era è meglio confidare nel Signore, con tutto quello che sta succedendo, non fidarti di te stesso, non confidare nelle assicurazioni che poi dopo si danno tutte fallite, noi vogliamo essere assicurati su tutto, no? Alla fine cosa vuoi che ti faccia l'assicurazione? Non ti assicura niente, l'unico che ti assicura è l'amore del Signore. E quindi ancora poi tutte le nazioni che mi hanno circondato, potremmo immaginare dunque la storia di Israele che è passata attraverso mille traversie e abbiamo questa serenità di Israele o comunque di quest'uomo il quale si impersona in Israele. Ricordiamo sempre che Israele è ogni singolo ebreo, porta dentro di sé la storia di Israele, ma anche tutto il popolo che certe volte si presenta come fosse una persona unica. E allora la conclusione, questi dal versetto 14 fino al versetto 29. Mia forza e mio salmo è Yahweh. La parola che viene usata è proprio quella, ricordate quando noi diciamo salmo di Davide, no? Mitzmor le David, e qui c'è Vetzimrat, cioè proprio la radice è quello di Mitzmor. E dunque il Signore è mia forza e mio salmo, cioè il salmo vuol dire lode, il libro dei salmi è il libro delle lodi, ricordate? Quindi il Signore è Lui che mi rende capace di cantare. E Egli, non, anzi Egli non c'è in ebraico, è stato per me di salvezza, ancora una volta salvezza, no? Yeshua, evidentemente Gesù, quindi Signore non mi ha lasciato solo, noi possiamo leggere, se noi lo leggiamo già in chiave cristologica, potremmo dire il Padre mi ha mandato suo figlio, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, da dare Gesù, e Gesù è la salvezza, Gesù è il Salvatore, colui che salva, colui che ama. E allora ecco qui, voce di giubilo e di salvezza nelle tende dei giusti. E qui i giusti sono gli tzadikim, cioè chi sono i giusti? Sono quelli che vedono le cose con gli occhi di Dio. Se Dio è tzadik e lui pratica la tzadekah, che è il ribaltamento dei valori umani, oppure potremmo immaginare Dio che mette a posto le cose, noi sbagliamo a metterle a posto, no? Mettiamo al primo posto ciò che sta all'ultimo e mettiamo all'ultimo posto ciò che sta al primo. No? Facevo notare qualcuno come domandato in Međugorje, diceva, questi anni sia a Međugorje che a Lourdes, eccetera, a Lourdes c'è stato un calo del 60% dei pellegrini, a Međugorje un po' meno, ma comunque c'è stato anche lì. E uno dice, ma crisi economica? No, io credo che sia crisi morale, perché una cosa che ho scoperto a Međugorje recentemente è che vengono organizzate delle crociere, che sono molto piene, a Spalato, i pellegrini, i croceristi scendono, c'è il pullman che li aspetta per andare a fare una capatina anche a Međugorje, cioè, ma non solo pellegrini, questi che sono i curiosi che dicono, andiamo a vedere se il sole gira. Andiamo a vedere se ci sono delle cose strane da vedere, per cui tutto viene presentato sotto altra forma. Allora il Signore è colui che invece mette a posto le cose, mette le cose al loro posto. Noi mettiamo al primo posto ciò che è all'ultimo, lui mette al primo invece ciò che veramente gli compete, al primo posto. E quindi chi sono i tzadikim, i giusti? Sono coloro che guardano le cose con gli occhi di Dio. Ricordate anche Giuseppe che era giusto, non sapeva come comportarsi di fronte a Maria, no? Chi è il giusto? È colui che si domanda cosa Dio farebbe, cosa Dio vuole, qual è il progetto che Dio ha su di me, quindi ecco il giusto nella Bibbia. Abramo era il giusto che si domandava che progetto ha Dio su di me, cioè sempre noi quando troviamo il giusto, lo tzadik, è colui che guardando a Dio capisce quali sono i progetti, quindi metto da parte i miei e scelgo i suoi, e questo è il vero discernimento, capite? Perché in fondo è, siccome Dio non ha un progetto su di me, ma un progetto sul mondo, cioè noi spesso pensiamo, c'è una distorsione, chiamiamola, della vocazione, ma intesa in senso lato, non vocazione in senso religioso, ma in senso totale, quindi chiamata come, potremmo dire, il mio posto. Ora, la distorsione è quella che ormai la denunciava già Cardinal Martini molti anni fa, e la distorsione è quella del pensare che mi devo realizzare, no? Mi devo realizzare, la donna che non si sente più realizzata, la donna sposata che deve realizzarsi nel diventare manager, guarda che la prima cosa è diventare madre dei tuoi figli, questa è la tua realizzazione, comunque il tuo posto, e quindi ci sono queste, la realizzazione, il Vangelo non parla mai di questo, neanche la Bibbia mai, non parla di realizzazione, in realtà c'è un grande progetto di Dio sull'umanità, allora all'interno di questo grande progetto, ecco la vocazione, qual è la parte che mi compete, capite che è diverso? Non dove mi trovo bene e mi realizzo, ma dov'è il posto che Dio mi sta assegnando per collaborare veramente al suo disegno, non al mio. Capite che cambia la prospettiva, no? Non è il cercare la mia realizzazione, se no cado ancora nell'egoismo, nell'orgoglio, nel chiudermi su me stesso, ma dove il Signore vuole che io collabori a quel più grande progetto, come dire, lui ha imbandito una tavola, non posso scegliere io il posto dove... ricordate che Gesù, la parabola degli invitati alle nozze, la tira fuori, nostra storia, e dice, non andate a scegliere il primo posto, tu scegli l'ultimo, poi l'ultimo sarà avanti al primo, no? E io su questo ho fatto un'esperienza personale, non so se ve l'ho raccontata mai, durante il pellegrinaggio dei preti di Milano, sulle orme del Cardinal Schuster, nell'anno in cui è stato beatificato, poi sono stato anche a Roma per la beatificazione, mi sembrava il minimo, perché io ho ricevuto la cresima da lui, sono stato, quindi diventato beato, non è che mi stia beato io, ma assolutamente no, però andiamo a ringraziarlo perché comunque ho ricevuto da lui la forza di essere cristiano adulto e quindi non me lo ricordavo anche. E mi ricordo che durante questo pellegrinaggio c'era con noi il Cardinal Martini e quindi abbiamo girato tutti i posti dove il Cardinal Schuster, prima di arrivare a Milano, quindi a Farfa, eravamo a Farfa quella volta lì, un monastero benedettino, l'abbazia dove lui è stato studente e poi è diventato anche, non solo studente, ma è diventato anche priore, mi pare, a Farfa, prima di passare poi a San Paolo fuori le mura. E mi ricordo che eravamo arrivati al ristorante, c'era tutto pronto, e allora avevano messo un posto per il Cardinal Martini, in fondo una grande tavolata, e io sono messo, ma io il Cardinal Martini già gli parlo normalmente, per cui eravamo in, potremmo dire, in affari, virgolette, no? Nel senso che lui mi stava seguendo nel mio discernimento per il foyer e quindi gli avevo parlato forse qualche settimana prima, quindi non c'era bisogno, mi sono messo all'ultimo posto. E lì c'era subito, appena che entro lì c'è il Cardinal Martini, alcuni subito marpioni sono arrivati di fianco. A un certo punto io ero seduto, stavo chiacchierando con un amico, ma qui in fondo al tavolo, vede il segretario e mi dice, Sua Eminenza mi ha detto che devi andare là vicino a lui. Ecco, mi è venuto in mente la parabola del Vangelo, no? Lo scegliere il primo posto, perché magari ce n'è uno che mi sta... Il Signore chiama quello che è stato in fondo, no? E io lì, quel momento, mi è venuto in mente, ho detto, ma perché? E vabbè, comunque, mi ricordo che in quel caso... gli avevo anche posto alcune domande perché ero durante la conversazione a tavola qualcuno aveva tirato fuori Međugorje, Cardinal Martini aveva le antenne e lui si rivolge a me e dice io so che tu vai a Međugorje, cosa ne pensi? Ho detto, ma io vedo che è un luogo di grande luce. E lui mi guarda, fa, sì, io credo che Međugorje è un grande luogo di preghiera. Detto questo, già detto tutto, no? Comunque, bene, torniamo a noi adesso, dopo aver visto questa storia del del mio posto, il giusto è colui che si domanda qual è il posto che Dio mi ha assegnato nel suo progetto di salvezza. Ecco chi è il giusto, capite? E quindi delle tende dei giusti, cioè coloro che vivono questa attenzione al progetto di Dio, allora non ci può essere se non giubilo, voce di giubilo e di salvezza. E poi di nuovo altra immagine bella: la destra di Yahweh è facente potenza. Ricordate che la destra è il simbolo della potenza, della forza. Normalmente uno combatte con la mano destra, poi sono i mancini, ma un tempo i mancini non erano considerati, no? A parte Muzio Scevola, che insomma gli hanno tagliato la mano destra e è rimasto solo con la sinistra, no? Ha bruciato il, non so se vi ricordate, Muzio Scevola, che aveva bruciato sul braciere il braccio che aveva fallito il colpo, no? Doveva ammazzare il tiranno, non l'ha fatto, ha bruciato il braccio perché punire la mano che ha sbagliato il colpo. E allora la destra di Dio vuol dire il luogo con cui Dio esercita la sua forza, forza d'amore naturalmente. Quindi la destra del Signore è facente potenza. Qual è la potenza di Dio? Non è la potenza che distrugge, ma è la potenza creatrice, è la potenza dell'amore, è l'amore che non si ferma di fronte a nulla. E poi ancora, la destra di Yahweh è sorgente. Vuol dire è sorgente, vuol dire che sta per sorgere, ecco il voce del verbo sorgere, non sorgente inteso come sostantivo. La destra di Yahweh è sorgente, cioè si alza, si leva, cioè ti solleva, ti porta in alto, ecco, qualcosa che sorge, che tiene alto, quindi si è innalzata. La destra di Yahweh è facente potenza, riprende di nuovo, no? E poi la conclusione è: non morirò, perché vivrò e narrerò le opere di Yahweh. Cioè, tutto quello che ho vissuto in realtà è stato un dono perché io lo proclami a tutti, non è qualcosa che devo tenere per me. E quindi Israele dice: credevano di farmi fuori, hanno inventato la Shoah, hanno inventato le persecuzioni, ne hanno fatto di tutti i colori, ma io non morirò, il Signore ha promesso che io sarò il suo popolo, il Signore non rinuncia alle sue promesse. E perché non morirò? Non perché sono bravo, ma perché voglio narrare le opere di Yahweh, voglio narrare quello che lui ha fatto, cioè voglio narrare a tutti che lui è il Dio della vita, non il Dio della morte. E poi va avanti: punì punire me Yahweh, ma alla morte non mi ha dato. Cioè, che cosa vuol dire? Il Signore, certo, ha punito, poi di nuovo punì, poi c'è punire me, cioè punivo nel senso del punire me Yahweh, mi ha punito, cioè mi ha fatto toccare con mano che devo scontare i miei peccati, che ho sbagliato, quindi mi ha dato qualche sferzata, perché è un po' come il papà che, se ti vuol bene, ti corregge, come la mamma che ti dà qualche scappaccione senza pericolo di ricorrere, può essere chiamata dal telefono azzurro, adesso diventa un po' pericoloso, ma un tempo era così, no? Ricordate la lettera agli ebrei che dice: un padre che non castiga i figli non è un buon padre, cioè un padre che non corregge, un padre che corregge. Qui, allora lui ha punito, punire me, quindi mi ha punito duramente, no? Yahweh, ma alla morte non mi ha dato, cioè lui non mi ha consegnato alla morte. Allora la conclusione è un grande trionfo: apritemi le porte della giustizia. Quali sono le porte della giustizia? La Tzedekah, le porte del Tempio, le porte dove abita Dio. Chi è la giustizia con la G maiuscola? È Dio. Quindi aprire le porte della giustizia, apritemi le porte del Tempio, voglio entrare in questo Tempio, entrerò in esse, nel Tempio del Signore, loderò Yahweh. Questa è la porta per Yahweh, cioè non è la porta per me, è la porta per Yahweh. I giusti entrano per essa. Perché? ma perché se Yahweh è tzadik, i tzadikim, cioè i giusti, quelli che diventano come lui, che guardano le cose con gli occhi di Dio, che sanno fare, sanno assumere su di sé la logica di Dio, le scelte di Dio, il gusto delle cose che ha Dio, ecco, allora se tu, anche tu puoi entrare in questa porta. E poi ancora, ti lodo, qui la lode, ricordate la Todà, ti voglio dire tutta la mia riconoscenza, perché mi hai esaudito. E fosti per me di salvezza, ancora una volta, tu mi hai portato Gesù Cristo, mi hai portato Yeshua, non mi hai portato Gesù. E poi ecco l'immagine che Gesù stesso ha applicato a se stesso, e notate che il Salmo probabilmente l'attribuisce a Israele, Israele la pietra scartata, Israele quello che i popoli hanno guardato male, che tutti hanno messo da parte, che tutti hanno perseguitato, no? Allora, e Gesù che cosa fa? Gesù in persona, Gesù è colui che incarna Israele. Ricordate, quando Gesù va nel deserto, 40 giorni, cosa fa? Fa vedere che in sé si sta avverando in lui quello che è accaduto al popolo di Israele, 40 anni nel deserto. Gesù è il vero Israele, Gesù è il nuovo Israele, Gesù è colui che realizza in sé il mistero del popolo di Dio, è lui che, ricordate, no? La Chiesa, mio corpo, suo corpo, Paolo dice questo, no? Perché mi perseguiti, quindi qual è il nuovo Israele? È Gesù, nuovo Israele. E allora è lui scartato, la pietra che scartarono i costruttori, è divenuta testata d'angolo. Cioè, i costruttori l'hanno messa da parte, dicevano che non va bene, è stata messa invece come sostegno dell'edificio. C'è un nuovo edificio da costruire, il vecchio ormai è obsoleto, sta cadendo a pezzi. Ricordiamo che stamattina abbiamo letto quel brano del Giovanni 10, no? Dove Gesù Pastore dice: io vengo a portar fuori dalla haule, dal recinto, il recinto quello del Tempio. Questo Tempio ormai è un Tempio che sta per cadere a pezzi, bisogna portarli fuori le pecore. Cioè bisogna entrare in una casa nuova, in una realtà nuova, un mondo nuovo, un popolo nuovo, una creazione nuova, ricordiamo il sesto giorno, no? E questa creazione nuova comincia il sesto giorno, Venerdì Santo. Comincia lì la nuova creazione, si capisce allora, capito, il sesto sigillo, tutte queste cose qui che si possono leggere, c'è tutto un collegamento. San Giovanni poi, la sua teologia è uguale sia nell'Apocalisse, anche se più fantasiosa, che nel Vangelo, quindi questa ripetizione dei giorni, il gioco dei giorni, il gioco dei numeri. Quindi la pietra che scartarono i costruttori è divenuta testata d'angolo, punto di riferimento ultimo. Da Yahweh è stato questo, cioè è stato fatto, sottinteso, da Yahweh è stato questo, esso è stato mirabile agli occhi nostri, qualcosa di grande, una cosa che ci sorprende, noi non ce l'aspettavamo, noi non sapevamo che potesse accadere questo, ma lui l'ha realizzato, lui ha ribaltato tutto. Pensiamo anche a qui, in questo caso, chi sono i santi più grandi? Sono quelli che sono stati magari più umiliati. A me viene in mente un film molto bello che ho visto recentemente vuol dire negli ultimi mesi, Cronache dal convento, andate a vederlo, è un bellissimo film su San Giuseppe da Copertino. Su internet lo trovate, c'è scaricabile in YouTube, lo potete vedere, Cronache dal convento, un bellissimo film. Degli anni 60, mi pare sia del 64, con dentro degli attori veramente molto belli, molto grandi, no? E la storia di San Giuseppe a Copertino, questo uomo che veniva disprezzato, chiamato quello dalla bocca aperta, e quindi capovolge tutto, cioè che quest'uomo che diventa il santo, che il Signore trascina in alto, ecco, che addirittura davanti ai cardinali vola su per una quindicina di metri, era stato portato davanti ai cardinali a Napoli, c'era, perché per essere messo sotto inchiesta dall'Inquisizione, siamo fine 600, inizio 700, mentre loro l'ha condannato dicendo che questo qui è un imbroglione, eccetera, il giorno dopo gli dicono di celebrare la messa, lui comincia la messa su 15 metri, i cardinali non potevano più dire niente, sotto i loro occhi, capite? Senza contare che lui proprio ha subito di tutto, perché diceva anche in convento, superiore diceva no, quindi c'è il demonio, quindi allora dobbiamo esorcizzare, lui sì, esorcizzatemi, guardate l'umiliazione, quindi l'hanno legato con catene, piombato in terra, dicendo lì il demonio deve rimanere, hanno appena finito l'esorcismo e sentono le catene, fa gic, si girano e lui è già in alto senza catene, quindi per dire, no, che ecco, però Dio capovolge il giudizio degli uomini, no? La pietra scartata, pensiamo a Martha Robben, no? Considerata da addirittura il parroco precedente alla Before, dopo aver considerato tutto quello che è accaduto alla famiglia Robben, la sorellina morta di febbre tifoidi, la nonna anche, Marta che si è ammalata, questa gente che andava poco a messa, la sorella che rimane incinta, una vergogna per allora rimanere incinta di non si sa chi, no? Ragazza madre, quindi non sposata, quindi Marta poi si ammala a letto e il parroco diceva alle amiche di Marta non andate lì perché lì ci può essere il demonio, ci può essere una maledizione, quindi non quindi Marta che si trova isolata, sola, senza nessuno, l'unica amica era quella che aveva incontrato andando a fare le cure termali a Saint-Péret, con cui aveva poi corrispondenza, e dopo arriverà l'altro parroco, la Before, che si rende conto dello spessore di questa donna, no? Lui che aveva in seminario aveva chiesto al Signore: Signore, dammi tutto nella vita, però per favore non farmi incontrare i mistici. Ecco, già fatto. Tu chiedi una cosa, lui te ne dà sempre quella che, non quello che vuoi tu, ma quello che secondo lui è bene, no? E quando andavano da Marta, anche lei si sentiva un po' esclusa, perché lui andava a trovarla, era molto rigido, molto chiuso, no? E allora le sue amiche, che finalmente andavano a trovare Marta, andavano e dicevano: oh, qu'il est bon, monsieur notre curé, oh, come buono il nostro signor parroco. E Marta diceva: sì, ma quando entra da me lascia la bontà fuori dalla porta. Perché? No, perché si irrigidiva di fronte a queste cose, temeva, chi lo sa, era un po' come se avesse una grande paura, no? Ecco, allora capite, chi sono? Sono i giusti, cioè quelli che entrano in questa porta, perché Dio ha capovolto tutto, quelli che... questi giusti che gli uomini hanno messo da parte perché mancano di senso pratico, perché non sanno barcamenarsi in mezzo ai flutti di questo mondo, quindi non sono dei buoni navigatori in mezzo ai potenti, vengono messi da parte, ma Dio li sceglie come primi, no? Quindi è diventata testata d'angolo, sei mirabile ai nostri occhi, è stato fatto da Dio. E allora ecco il giorno nuovo. Ecco, qual è il giorno nuovo? È il giorno nuovo in cui comincia la creazione nuova. Questo il giorno ha fatto il Signore, di per sé in ebraico è così: questo il giorno ha fatto Yahweh, cioè non potremmo dire questo giorno ha fatto Yahweh. Esultiamo e gioiamo in esso, ecco il nuovo giorno. È il giorno della vittoria, è il giorno in cui si ribaltano le sorti, è il giorno in cui tutti coloro che erano stati umiliati ritrovano invece la forza. Orsù, Yahweh, salva ora, dai Signore, salvaci adesso, no, non aspettare. Orsù, Yahweh, fa prosperare noi ora, lì dona la vittoria, invece no, facci prosperare, Signore, vedi come siamo, ancora umiliati, è Israele che parla, no? Guarda Yahweh, guarda, vedi, siamo un popolo messo da parte, siamo oppressi, siamo ancora governati dai popoli pagani, da una parte prima gli Assiri, poi i Babilonesi, poi arrivano i Romani, poi anche lì non sono stati molto furbi, perché alla fine quando... C'era un contenzioso, loro vanno proprio a chiedere a Roma: ci proteggi? E subito è arrivato Pompeo, li ha protetti subito, no? Messo le armate, cioè vai a chiedere il gatto, il topo che dice al gatto di proteggerlo. Sì, ti proteggo, vieni qui. ti proteggo perché ti faccio ingrassare e poi dopo ti sistemo. Quindi orsu Yahweh, dona, cioè fa prosperare noi ora, benedetto chi viene nel nome di Yahweh. Il nome di Yahweh vuol dire sempre nella persona, colui che viene portando la presenza di Yahweh. Ecco, benedictus qui vedi in nomine domini, no? Benedetto colui che viene nel nome del Signore, che è quello che viene detto anche Gesù che entra in Gerusalemme. E quindi benedetto colui che porta quindi la presenza di Yahweh, no? Tutte le volte che arriva questa presenza, Signore, ogni volta noi ti vediamo, vediamo perché quando ogni volta che c'è il bene, l'amore, ci sei tu. E benedicemmo voi dalla casa di Yahweh. Non è vivere, diciamo, ma noi benedicemmo voi dalla casa di Yahweh. Voi chi? Voi che siete gli ultimi, voi che siete senza speranza, noi vi benediciamo, cioè dalla casa di Yahweh, dove siamo entrati, dalla porta della giustizia, da questa porta noi possiamo portare tutti nella consolazione di Dio. Dio è Yahweh e illuminerà noi. E la conclusione è una grande festa. Ordinate la festa con rami frondosi, viene in mente la Domenica delle Palme, no? Sino ai corni dell'altare, ricordate, i corni era il simbolo della potenza, il corno del toro, la potenza dove il toro esercita la sua forza, quando ti butta per aria lì, allora per esprimere che Dio è il potente per eccellenza, l'altare, che era una robina grossa così, come questo tavolino, aveva delle protuberanze che venivano chiamate i corni dell'altare, quattro corni dell'altare, per dire che Dio da nord a sud, da est a ovest, sono i quattro punti cardinali, esercitava la sua potenza. Quindi ordinate la festa, cominciate a mettere in ordine, quindi preparate il corteo, i tamburelli, i sistri e tutto quanto, eccetera, ordinate la festa con rami frondosi, sino ai corni dell'altare. E la conclusione è una specie di credo, una specie di ringraziamento, è l'espressione anche del credo, sei il mio Dio, una specie di articolo del credo, sei il mio Dio, tu e io ti lodo, il mio Dio e io ti esalto, conclusione, lodate Yahweh, perché è buono, e come l'inizio, no? Aveva cominciato con lodate Yahweh perché è buono, perché è bello, perché è bellezza, è pietà, è bontà, perché eterno è il suo amore, la sua hesed, la sua dedizione, il suo amore. Certamente mi pare un bel salmo, e mica per niente tutte le settimane di domenica viene letto, e si capisce come Gesù, appunto, come vi dicevo poco fa, viene presentato e viene messo nel breviario proprio perché in Gesù noi nella fede vediamo il nuovo Israele, colui che in persona, il nuovo popolo, l'uomo nuovo, la creazione nuova, colui che comincia tutto da capo. Ecco, allora possiamo anche noi adesso pregarlo, visto che è anche domenica, no? Pregarlo ancora, pregare questa seconda parte che ci apre il cuore alla fiducia, alla speranza e alla gioia. Mia potenza e mio canto è Yahweh, egli è stato la mia salvezza. Voci di giubilo e di salvezza nelle tende dei giusti. La destra di Yahweh ha fatto atti gloriosi. La destra di Yahweh si è innalzata. La destra di Yahweh ha fatto atti grandiosi. Non morirò, ma resterò in vita e annunzierò le opere di Yahweh. Yahweh duramente mi ha castigato, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, io vi entrerò per lodare Yahweh. È questa la porta di Yahweh, solo i giusti vi entrano. Ti lodo perché mi hai esaudito e sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. da parte di Yahweh è avvenuto questo, un prodigio ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto da Yahweh. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Oh sì, Yahweh dona la salvezza. Oh sì, Yahweh dona la vittoria. Benedetto chi entra nel nome di Yahweh. Vi benediciamo dalla casa di Yahweh. Yahweh Dio ci ha veramente illuminati. Ordinate la danza con rami frondosi sino ai lati dell'altare. Mio Dio, tu sei e ti lodo. Sei mio Dio e io ti esalto. Lodate Yahweh perché è buono, perché eterna è la sua fedeltà.